Abbiamo tutti un concetto generale dell'amore. È insito ai nostri cuori, è insito alla nostra natura, il nostro insegnamento, lo facciamo anche per emulazione molto spesso, e questo sia se siamo figli di Dio, sia che non lo siamo, parlo d'amore in generale. E, siamo, tranne i casi particolari, rari grazie a Dio, in cui non c'è assolutamente nessuna forma minima di amore, ma solo tanta crudeltà, bene o male, tra le persone che conosciamo sappiamo tutti che hanno un concetto di amore, in qualche modo anche lo dimostrano. Ebbene, ai nostri occhi noi riconosciamo che questo esiste. Alcune riconoscono espressioni di affetto, di amore anche negli animali, fino al punto di estremizzarlo, fino al punto di dire che sono gli animali che dimostrano un sincero amore, mentre invece quello umano è solo interessato, insomma, mentre invece quello animale è disinteressato. Ma umanamente parlando siamo quindi abituati un po' a riconoscere un determinato tipo di amore. Immaginiamo l'amore tra un genitore verso il proprio figlio, immaginiamo anche quello che c'è fra due fidanzatini, no? È così teneri vederli. Ma ci chiediamo questa mattina, ma è solo questo l'amore? O c'è qualche altra cosa di un po' più complesso, un po' più particolare da considerare? E così stamattina vogliamo leggere il testo che si trova in Prima Giovanni, siamo arrivati al capitolo 3, leggeremo dai versi da 16 a 20, quindi Prima Giovanni 3 da 16 a 20, che così dice: da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi. Anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. E così ho intitolato questo messaggio di stamattina, un amore reale. E vedremo tre punti che sono l'esempio, la pratica e il test. Stiamo sempre più delineando il profilo di Giovanni. Perché? Perché questo apostolo così particolare, attraverso non solo la lettura, ma proprio l'esame della sua scrittura, nel senso di quello che lui ha scritto, di questa epistola, riusciamo un po' a capire qual è la personalità dell'autore. Nella letteratura, sappiamo, non sempre, si intuisce il carattere dell'autore, leggendo i suoi scritti, i suoi romanzi, immaginate un poeta. E così scoprendo sempre più le verità di Dio, i suoi insegnamenti, attraverso questa esposizione particolare dell'Apostolo che ha sperimentato l'amore di Gesù, perché ci ha vissuto a contatto, lo avrò visto, proprio c'era questa trasmissione di amore diretta proprio da parte del Signore Gesù verso di lui. E lui poteva, più di molti altri forse, parlarne in modo così diretto, in modo così schietto, in modo così concreto. Stamattina vogliamo un po' vedere cosa ha da dirci. Allora esaminiamo il primo punto, parliamo dell'esempio. Rileggiamo il versetto 16. Da questo abbiamo conosciuto l'amore, egli ha dato la sua vita per noi, anche noi dobbiamo dare la nostra vita per i fratelli. Parlando di amore, Giovanni non può non iniziare dall'esempio per eccellenza, che è il Signore Gesù. E qui abbiamo una prima importante osservazione da fare: l'opera di Gesù. Proprio perché parliamo di lui, del suo eccelso esempio. E di cosa sta parlando qui? Facile, della croce, dell'amore dimostrato sulla croce, il suo sacrificio. Lui ha letteralmente dato la sua vita. Per chi? Ce l'abbiamo scritto là. Per il mondo. Guardate che combinazione abbiamo anche qui, il 3:16. Ci si potrebbe fare una cabala. No, no, scherzo, lasciamo stare. Quindi dicevo, lui ha dato la propria vita per il mondo, sì, quando eravamo ancora peccatori, quando non avevamo nulla di buono per essere amati, semplicemente non corrispondevamo a questo amore da parte di Gesù perché non lo conoscevamo, ma lui ha scelto di morire comunque per noi. Sappiamo anche questo, ma è giusto ribadirlo, è giusto tenerlo sempre in considerazione anche per coloro che ce lo chiedono. Così rileggiamo in Romani, capitolo 5, versetti da 6 a 9. Infatti, mentre noi eravamo ancora senza forza, Cristo a suo tempo è morto per gli empi. Difficilmente uno morirebbe per un giusto, ma forse per una persona buona qualcuno avrebbe il coraggio di morire. Dio invece mostra la grandezza del proprio amore, ecco, per noi, in questo, che mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Tanto più dunque, essendo ora giustificati per il suo sangue, saremo per mezzo di lui salvati dall'ira. Ora consideriamo il nostro ruolo. L'Apostolo dice, così come, e non è una scelta, non è un'opzione, ma un esplicito comando, perché dice dobbiamo, no dovremmo, no desideriamo, ma dobbiamo dare la nostra vita. Per chi? Per i fratelli. È diverso. Quindi non ci viene chiesto di morire per il mondo, perché basta una volta sola, quella efficace, quella assoluta, quella irripetibile, fatta da chi poteva farlo. Altrove poi ci viene chiesto, abbiamo visto anche recentemente, di amare i nemici, di benedirli, di pregare per loro, no? Abbiamo visto in Luca, lo studio del venerdì. Rileggiamo questo brano, che si trova proprio nel Vangelo di Luca, capitolo 6, dei versetti 27 e 28. Ma a voi che ascoltate io dico, amate i vostri nemici, fate del bene a quelli che vi odiano, benedite quelli che vi maledicono, pregate per quelli che vi oltraggiano. Quindi abbiamo l'esempio massimo da seguire, ma per quanto riguarda in questo caso, l'arco di azione però è rivolto ai fratelli. Quindi questo qui Giovanni si sta un po' focalizzando sull'amore fraterno, ok? Così stamattina ci focalizzeremo un po' più su quello. Cosa vuol dire dare la vita? Che tipo di sacrificio viene richiesto? Beh, vuol dire diverse cose. Vuol dire la nostra disponibilità, il nostro tempo, le nostre energie, i nostri soldi. In una sola parola, quello che ci costa di più. Anche se la vita, se necessario. Ecco cosa vuol dire. Arrivare fino a dare la vita per i nostri fratelli. Sacrificarsi in questo senso. Forse magari tutta la nostra vita non ci sarà mai chiesto di fare questo. Però è in preventivo, potenzialmente dovremmo farlo. E non è un po' come l'offerta della vedova, scusate, non è come l'offerta dei farisei, no? Vi ricordate dell'episodio di Gesù fuori dal Tempio? Vedeva il fariseo, no? Che sbandierava le trombe davanti e dava quello che aveva in più. La vedova invece aveva dato tutto quello che aveva. Ecco, questo è il tipo di sacrificio che viene richiesto, qualcosa che ci costa. Vediamo in pratica allora questo come avviene. Così rileggiamo i versi 17 e 18. Ma se qualcuno possiede dei beni di questo mondo e vede il suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Figlioli, non amiamo a parole né con la lingua, ma con i fatti e in verità. Quindi passando un po' alla pratica, non è che finora abbiamo parlato di cose astratte, irreali, ma entreremo un po' nel dettaglio. Così Giovanni fa un altro esempio. Ipotizza la situazione, no? E quando lui parla dei beni di questo mondo, può essere inteso proprio il fabbisogno materiale che abbiamo, e anche qualcosina in più aggiungerei io. Quindi quando ci troviamo in questa situazione, come ci comportiamo nei confronti del bisognoso? E così noi dobbiamo avere a che fare di fronte alla consapevolezza del bisogno del fratello. Non è soltanto un sentito dire, ma quando noi entriamo proprio in conoscenza del reale bisogno del fratello, non dobbiamo girare la testa dall'altra parte. Questo sta dicendo Giovanni. Non dobbiamo far finta di niente. Anche perché nel mondo questo succede. Abbiamo tante opere assistenziali. Dice, vabbè Marcello, ma tu non puoi fare questi paragoni. C'è gente che lo fa. Gente che sente questo bisogno. Lo fa per altri motivi, forse per una gratificazione personale, sì, certo. A maggior ragione dobbiamo farlo noi perché è da Dio, perché è la nuova natura che ce lo comanda. E dobbiamo farci qualche domanda quando questo non succede. Infatti anche Giovanni fa questa domanda e dice che è una cosa anomala non intervenire, al punto tale che si dubita addirittura se l'amore di Dio è in noi. Rileggo la domanda che fa, retorica, che fa Giovanni. Se vede suo fratello nel bisogno e non ha pietà di lui, come potrebbe l'amore di Dio essere in lui? Come potrebbe avere l'amore di Dio? Io come faccio a vedere se tu, fratello, sorella, hai l'amore di Dio? Non posso investigare il tuo cuore, è solo Dio che lo fa. Però lo vedo nella pratica, nelle tue opere, nelle tue azioni, nei tuoi gesti, anche le tue parole. Le vedremo anche da un po' il discorso delle parole. Quindi, a fronte di tutto questo problema, dobbiamo avere questo atteggiamento. Davanti alla dimostrazione dell'amore dobbiamo essere pratici. Leggiamo ancora l'importanza, altrove l'importanza dell'intervento pratico verso il fratello, e leggiamo stamattina insieme Giacomo, capitolo 1, versetti 15 e 16. Se un fratello o una sorella non hanno vestiti e mancano il cibo quotidiano, e uno di voi dice loro andate in pace, scaldatevi e saziatevi, ma non date loro le cose necessarie al corpo, a che cosa serve? A che cosa serve dire le belle parole e poi non agire? Molti autori di romanzi, di poesie, no, hanno scritto fiumi di parole sull'amore. E noi ci crogioliamo a volte leggendo storie, o forse oggi mai si vedono più le serie televisive, no, su questo, vero? E una volta si leggevano molto di più. E anche diversi, no, di poeti, da cui traiamo una particolare ammirazione, per cui abbiamo una particolare ammirazione. E attenzione, sapete, anche la parola di Dio è stata definita una lettera di amore da parte di Dio verso l'uomo. Però sappiamo che lì non sono soltanto favolette, storie inventate. Il mondo lo dice che sono favolette, ma noi che abbiamo sperimentato non diciamo questo. Noi crediamo sull'autenticità della parola di Dio e quindi ci sono dei fatti all'interno, delle dimostrazioni di amore. E ripetiamo, l'esempio eccelso è il Signore Gesù. Quindi l'appello dell'Apostolo è perentorio. Esercitare un amore che non si limita soltanto a parole di incoraggiamento, di solidarietà, che sono importanti se fatte con un cuore sincero, se vengono poi seguite da fatti, da gesti pratici. Quindi le parole sono importanti, ma devono essere seguite da aspetti pratici, consistenti, secondo la parola di Dio. Così veniamo alla parte del test. Rileggo i versetti 19 e 20. Da questo conosceremo che siamo della verità e renderemo sicuri i nostri cuori davanti a Lui. Poiché se il nostro cuore ci condanna, Dio è più grande del nostro cuore e conosce ogni cosa. Quindi questa volta c'è un test verso noi stessi, che riguarda noi stessi. Come siamo? Altrove si parla di quello che gli altri, tutti, pensano di noi. Anche questo l'abbiamo visto recentemente. Rileggiamo sempre il Vangelo di Giovanni, dal capitolo 13, versetti 33 a 35. Figlioli, è per poco che sono ancora con voi, voi mi cercherete e, come ho detto ai giudei, dove vado io, voi non potete venire. Così io dico ora a voi, io vi do un nuovo comandamento, che vi amate gli uni gli altri. Come io vi amate, anche voi amatevi gli uni gli altri. Da questo conosceranno tutti gli altri che siete miei discepoli, se avete amore gli uni per gli altri. Per cui si parla proprio di fare un test su noi stessi, per noi stessi, per sapere io come sto messo davanti a Dio, a che punto siamo, cosa stiamo facendo in pratica. Perché quindi è importante avere la giusta e corretta consapevolezza di come siamo davanti a Dio, di cosa abbiamo bisogno, di cosa dobbiamo correggere, di cosa dobbiamo ampliare. E quando dico giusta e corretta, dico anche sobria. Il figlio di Dio sente, se è tale, sente il peso del peccato, sente che questo cuore non sempre pulsa per Dio, perché c'è ancora qualche strascico della vecchia natura, ogni tanto vuole riaffacciarsi, vuole riemergere. E così sentiamo questa condanna che a volte è giusta, perché sappiamo dove sbagliamo e in qualche modo cerchiamo di rimediare. A volte è eccessiva, ecco perché dico sobria, perché c'è chi vuole salvare il mondo, non so se conoscete qualcuno così, vorrebbe fare chissà che cosa e vive questa frustrazione di non riuscire ad arrivare a certi standard, non riuscire a risolvere tutti i problemi di tutti gli altri, oltre al proprio. E a volte non la sentiamo per niente, perché siamo diventati talmente insensibili davanti a determinati peccati e in questo contesto davanti alla mancanza di dimostrazione pratica dell'amore fraterno. Per cui siamo tranquilli, beati. Anche perché ricordiamo che chi pecca, scusate, che si pecca anche quando non facciamo il bene. Torniamo sempre a Giacomo, capitolo 4, versetto 17, chi dunque sa fare il bene e non lo fa, commette peccato. Ci sono infine quei casi in cui non ci rendiamo conto quanto siamo mancanti o quanto non siamo sensibili ai bisogni degli altri. Ci sono anche questi casi. E, non so se vi capita, magari no, voi state a casa e magari voi dite ai vostri figli o vostra moglie vi dice: ma non è notato questa cosa qui? Da mettere a posto? Non è notato che lì è sporco? Non è notato che c'è da fare quell'altro? E tu con molta tranquillità, molta serenità dici: no, non l'ho notato. E sei sincero, perché non hai sviluppato quella particolare sensibilità. Poi c'è sempre chi te lo ricorda, ovviamente, e tu magari cerchi di porre rimedio in qualche modo. Leggiamo il Salmo 19, versetti 9 a 13. Il timore del Signore è puro, sussiste per sempre. I giudizi del Signore sono verità. Tutti quanti sono giusti, sono più desiderabili dell'oro, anzi più di molto oro finissimo. Sono più dolci del miele, anzi di quello che stilla dei favi. Anche il tuo servo è da essi ammaestrato. È gran ricompensa osservarli. Chi conosce i suoi errori, purificami da quelli che mi sono occulti. Ecco. Trattieni inoltre il tuo servo dai peccati volontari e fa che non prendano il sopravvento su di me. Allora sarò integro e puro da grandi trasgressioni. Anche se personalmente credo che se lo Spirito opera in noi, se lo lasciamo operare, lo Spirito ha tutto l'interesse di correggerci, di farci notare le nostre mancanze. Sempre se poi dopo noi facciamo finta di niente o invece poniamo rimedio. Quindi questa insensibilità ai bisogni è molto ristretta, deve essere molto ristretta, molto limitata. Che dobbiamo sviluppare questa sensibilità, dobbiamo ascoltare lo Spirito che parla. Il cuore è uno strumento importante nella parola, no? Quante volte usato per parlare di amore? Quante volte l'abbiamo visto? È una particolare enfasi perché è la sede dove risiedono i sentimenti, quelli reali, quelli sinceri, quelli che contano. Ora, sappiamo che il cuore è un muscolo che non ha particolari terminazioni nervose come il cervello, anche se ho letto una volta che ci sono delle terminazioni nervose particolari intorno al cuore, sono state scoperte, che potrebbero in qualche modo interagire col cervello. Quindi non è tutto sbagliato questo, non ho approfondito, però ecco, concettualmente è la sede anche figurativa dove risiedono i sentimenti più importanti dell'uomo, ok? Ci siamo capiti, insomma. Ma abbiamo anche un ma. Abbiamo un'altra consapevolezza, che Dio sa ogni cosa. Ce lo ricorda l'Apostolo Giovanni. Quindi non dobbiamo vivere sotto la condanna del nostro cuore, che ci fa pesare alcune cose, ma sotto la misericordia di Dio. Il Signore sa, il Signore ci ha creati, è Lui che ci ha creati, e sa come ragioniamo, come agiamo, i nostri limiti, le nostre mancanze. Certo, non dobbiamo, diciamo sempre, non dobbiamo approfittarci di questo, dobbiamo avere la nostra giusta reazione davanti alle nostre mancanze, ma Lui non ci ha condannati, ci ha salvati, e tuttora lo sta facendo, non ci sta condannando. Dio sa e apprezza ogni nostro sforzo per rendere questo cuore sempre più accettevole a Lui, perché un cuore rigenerato, l'abbiamo visto anche venerdì, l'altro ieri, allo studio, ma ha bisogno ogni tanto di una pulitina, e quindi dobbiamo essere disposti, predisposti a farci lavorare da Lui. Conoscere il vero amore, imparare a distinguerlo, quando è un semplice atteggiamento naturale, spontaneo se c'è, o se va oltre, è qualcosa che va oltre. E la conoscenza di Dio e del suo amore è un po' il tema portante di questa epistola, no? Abbiamo visto anche in altre occasioni, abbiamo parlato anche l'altra volta dei figli di Dio, i figli del diavolo. Stiamo parlando molto di amore su questa epistola, questo è un po', dicevo, il tema principale. Siamo partiti in questo capitolo, ai primi versetti, lo rileggiamo. Vedete quale amore ci ha manifestato il Padre dandoci di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. E per questo il mondo non ci conosce, perché non ha conosciuto Lui. Quindi abbiamo avuto la grazia di conoscere Lui, di conoscere il suo amore ed essere un canale del suo amore per poterlo esercitare in modo pratico. Questo è il nostro ruolo, verso gli altri, in modo particolare verso i fratelli. È un compito che dovremmo portare avanti con diligenza, senza trascurarlo, proprio per capire, per anche per noi stessi, nella pratica, a che punto siamo davanti a Dio. Perché viene fatto proprio un autoesame. Sto servendo il fratello, sto amando il fratello in modo pratico. Sto dimostrando in questo aspetto l'amore di Dio. Che il Signore ci aiuti un po' in questo esame, in questo tragitto, qualcosa che dovremmo prendere in seria considerazione, non trascurare, non mettere da parte, non aspettare. Lasciarci un po' andare a volte, no? Da quelli che sono i nostri punti di vista personali, forse critici, forse magari molto spesso siamo bloccati, influenzati dalla simpatia verso quel fratello o verso quella sorella, addirittura dal giudizio. Lui sì che merita, l'altro un po' di meno. Quali sono i nostri ostacoli che ci impediscono di esercitare in modo pratico l'amore fraterno? Ecco, poniamoci questa domanda stamattina, con serietà, con responsabilità, anche con poco che viene apprezzato, fatto con amore, un po' di sforzo, ma che possiamo ricercare la volontà di Dio anche in questo. Vogliamo pregare. Padre, ti ringraziamo perché ancora stamattina abbiamo potuto attingere in libertà in questa parola, certi che Tu ci ascolti, certi, Signore, che Tu stai seminando il nostro cuore anche in questo momento, e non è perché lo dico io, ma perché lo dici Tu attraverso la Tua parola. E così, Signore, ancora stamattina vogliamo rivedere i nostri atteggiamenti verso il fratello e la sorella, mettere un po' da parte il nostro egoismo e vedere con gli occhi nuovi i reali bisogni. Vogliamo chiedere, Signore, anche essere disposti a farci interrogare quando siamo nel bisogno, non nasconderci, non essere timidi, non vergognarci, ma ecco, questo sentimento di fraternità che dovrebbe esserci nella Chiesa, che sia sempre più profondo, perché possiamo tra di noi fortificarci e riconoscere che Tu sei quel Dio che vede e provvede in ogni cosa. Così a Te la lode e Te il ringraziamento per come Tu vorrai operare nei nostri cuori. Nel nome tuo santo. Amen.